Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 21:22 di giovedì 15 settembre e come annunciavamo prima siamo appunto in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie per essere tornata con noi anche oggi.
Buonasera cari amici, buonasera in studio anche chi ascolta questa trasmissione della radio. Io so che appena avete finito a parlare di quel disastro che è successo a Piacenza e io vorrei anche esprimere insomma Federazione dei sindacati di provincia di Lugansk, della Repubblica Popolare di Lugansk, i profondi, diciamo, dolorosi condoglianze sull'accaduto. Loro mi hanno detto di condividere, insomma, se sono vicini, perché anche loro stanno vivendo i momenti difficili, insomma, gli amici devono stare insieme in momenti diciamo così come anche oggi, e insomma da parte, ma io so che forse anche da parte della abitanti della provincia di Donetsk, spero che anche loro sanno questa brutta notizia e quindi sono solidale con voi, con i parenti e la famiglia del povero uomo. Ecco, e dopo questo, aver detto questo, io mi parto subito con le notizie. Anche da noi non sono buoni, perché dopo l'1 di settembre, forse l'unica notte che è stato più o meno il silenzio, e diciamo hanno cominciato piano piano a aumentare i bombardamenti del territori di tutte e due repubbliche di Lugansk e di Donetsk. E se vogliamo vedere la giornata del 13 di settembre, sempre dai notizi del briefing quotidiano dell'Edward Bassurin, lui ha detto che 79 volte è stato violato il regime del silenzio, e vedendo quello che sta succedendo sul territorio, i due presidenti delle due repubbliche popolari, Igor Plotnitsky, che è il presidente della Repubblica di Lugansk, e Aleksandr Zakharchenko, il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk, hanno annunciato dell'introduzione del regime di silenzio unilaterale da ore zero la notte dal 14 al 15 settembre, quindi questa notte che abbiamo già passata. Come ha detto il capo Aleksandr Zakharchenko, si tratta di cessazione del fuoco da tutti ogni tipo delle armi e sospensione di tutti i tipi di combattimenti militari. E noi abbiamo scelto la direzione per regolarizzazione pacifico del conflitto con autorità ucraina. Per confermare queste parole della Repubblica Popolare di Donetsk, e fa un altro passo verso la tregua e prende l'iniziativa per stabilire il regime del silenzio. Da parte mia è stato firmato l'ordine e sono fatti determinate indicazioni a tutti i comandanti delle tutti i parti, grandi unità della Repubblica di Donetsk, di fornire intero e assoluto cessazione il fuoco da ogni tipo delle armi delle ore 0 di notte del 14 al 15 settembre. Chiedo all'autorità ucraina aderirsi a questa nostra iniziativa pacifica, passare dalle parole a fatti, per fare provare la vostra dedizione per osservare gli accordi di Minsk, ha detto Alexander Zakharchenko. Inoltre Alexander Zakharchenko ha aggiunto che questa nostra iniziativa pacifica non dimostra la nostra debolezza. L'armata militare popolare in buona forma è sempre pronta per rispondere a tutti gli attacchi dell'aggressore. E Zakharchenko si è rivolto alla missione OSCE e al centro di coordinamento di fornire il controllo indipendente dell'adempimento di queste responsabilità. Dopo ci sono state anche il mass media e notizie che anche Walter Steinmeier che ha annunciato il regime di silenzio nel Donbass alle ore 0 durante la notte di 15 settembre. Ma purtroppo queste parole da parte ucraina hanno interpretato questo annuncio al modo suo. E alla notte ultimamente non accadeva così intenso bombardamento dai quartieri civili già da tanto tempo. E non era così, forse loro hanno usato artiglieria di calibro 152, 120 e anche 82. Insomma, io cosa intendo dire? Che è stato annunciato così alla voce ancora prima, il giorno 13, giorno 14 di settembre, è stato annunciato e quindi la notte precedente, dal 13 al 14, forze militari ucraine hanno bombardato, ma molto molto forte, che Edward Bassurin ha confermato dice che già da tanto tempo non vedevo quel bombardamento bestiale proprio sui quartieri civili. Insomma, hanno detto che 518 volte hanno sparato 585 volte hanno dato il fuoco sul territorio degli assediamenti della Repubblica Popolare di Donetsk. Vicini alla linea del fronte, assediamenti, il 14 settembre si è stato riferito da vicecomandante di comando operativo Edward Bassurin al centro dell'informazione DAN. In totale, nel arco di giornata intera, i punitivi ucraini 585 volte hanno violato il regime del cessate il fuoco. Il territorio della Repubblica è stata bombardata da artiglieria pesante di calibro 120, 82, 152. Oltre a questo sono stati usati BMP, SPG, RPG e armi leggeri. Secondo i dati di comando sotto il fuoco degli aggressori ucraini sono rimasti le città Makiivka, Dakuchaevsk, Jesenovate e vicinanze di Gorlovka, Spartak, Mineralna e Krasny Partizan, villaggio Zaitseva e Azaryanovka al nord della Gorlovka e villaggi al sud Sakhanka e Nikolaevka e anche centri abitati Trudavskij, Aleksandrovka e distretto Petrovskij all'ovest di Donetsk. La notte dal 13 al 14 i punitivi ucraini hanno dato un colpo massiccio sui quartieri civili di Makiivka, Da ultimi dati sono state danneggiate 15 case abitate, l'edificio della scuola numero 44. 6 abitanti civili sono stati feriti, tra questi 6 2 bambini. I posti bombardati sono stati visitati dai rappresentanti del Ministero della Difesa di DNR, SCK e OSCE. L'intelligence di Repubblica di Donetsk ha individuato vicino linea di fronte in Donbass la nuova partita delle carri armati, i gruppi di mortaio e automobili dell'unità punitivi ucraini con munizioni. La nostra ricognizione continua a scoprire i fatti di preparazioni delle provocazioni e dell'attivazione delle azioni militari, ha detto il vicecomandante. Così la ricognizione del DNR ha stabilito il trovamento dei posizioni di fuoco temporanei del 2 serventi di un cannone di mortai da 120-82 mm in avvicinanza di villaggio Krasnohorovka, vicino Marinka, che è a 3 km dalla linea di contatto. In settore di centro abitato Novgorodskaya, sul territorio del stabilimento metalmeccanico, che si trova a nord-ovest della città Gorlovka, a 6 km dalla linea di fronte, e la città Nikolaevka, che è vicina a città Volnovakha, che è a 13 km dal fronte, è stato scoperto in totale 6 carri armati e 7 automobili con munizioni. Facciamo ricordare, ha detto il Basturin, che intelligence di DNR regolarmente individuano la trasportazione da parte di Kiev la tecnica militare in zona di conflitto. Secondo il completo delle provvedimenti dei accordi di Minsk che è stato firmato dal gruppo di contatto 12 febbraio 2015, i cannoni di artiglieria di calibro più di 100 mm devono essere allontanati da linea di contatto a 50 km, RSZO a 70 km, RSZO Tornado, Uragan, Smerch e anche cannoni missilistici .U a 140 km, rispettivamente ai giunti di settembre i parchi dovevano allontanare artiglieria anche di calibro meno di 100 mm, carri armati e mortai. Tuttavia il territorio del DNR regolarmente sotto il fuoco dalle armi nominate. Parlando di 13 settembre, i gruppi di sabotaggio, questo da parte delle forze speciali, delle forze militari ucraine, loro hanno provato di introdursi sul territorio della Repubblica di Donetsk per effettuare atti terroristici verso abitanti civili. In conseguenza di questo combattimento sono morti 3 militari, perché loro con il costo della sua vita non hanno lasciato l'introduzione dei gruppi di sabotaggio in profondità del territorio. I corpi del 10 militari ucraini sono rimasti sul campo di battaglia e dopo circa un'ora e mezza, due ore, la parte ucraina velocemente li tolti da lì. È uno dei motivi perché loro indossavano la divisa dei miliziani della Repubblica di Donetsk. E dopo ha detto Basturin che noi vogliamo notare e anche E anche questo è stato visto da mass media che loro, intende la parte ucraina, hanno cominciato a impiegare per attività di sabotaggio i minorenni abitanti della Repubblica, quali sono rimasti senza abitazione o parzialmente senza genitori. E ecco, l'Ucraina adesso pienamente comincia adottare i metodi di gestire la guerra e sono gli atti terroristici, che su questo abbiamo parlato, ricordiamo bene anche altri atti terroristici che sono stati svolti dalla parte ucraina, che l'Ucraina piano piano diventa è un paese terroristico. Perciò noi chiediamo a tutta la società mondiale, ha detto Edward Basturin, di prestare attenzione su questo fatto e ottenere da parte ucraina in primo luogo adempimento delle responsabilità prese sugli accordi di Minsk e in secondo luogo di esaminare la concezione di sfruttamento dei bambini in interventi di sabotaggio come da parte dei servizi segreti e anche dalla parte di SBU, servizi di sicurezza dell'Ucraina. Ecco, e proprio oggi, ancora per continuare il discorso che Zakharchenko e Plotnitsky hanno chiesto di regime del silenzio, a partire da questa notte, proprio oggi le forze militari ucraine, nell'arco di ultime 24 ore, 518 volte hanno sparato contro il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. Questo ha annunciato oggi, come al solito, in briefing quotidiano il vice comandante Edward Basturin. In totale i punitori ucraini 518 volte hanno violato il regime del cessate il fuoco. Sul territorio di insediamenti della Repubblica sono stati emessi 118 mine di calibro 152, 42 mine di calibro 122, 277 di calibro 120-82, 10 colpi da carri armati. Inoltre, il nemico ha aperto il fuoco da veicoli di fanteria da combattimento, lanciagranate e armi leggere, ha detto Edward Basturin. Secondo i dati del comando, i bombardamenti più intensi hanno subito il villaggio Zaitsevo, che si trova a nord della Gorlovka, città Estinavata, il villaggio Spartak, Makiivka, Dakuchaevsk, il villaggio al sud Sakhanka, Leninska, Kominternova e, come al solito, distretto Petrovskij di città di Donetsk. E le distruzioni in seguito dei bombardamenti di aggressori sono stati distrutti tre abitazioni, tre condomini, insomma, sono stati danneggiati ancora una scuola di numero 3 della città da Kuchaevsk, l'edificio il fondo dei pensioni, sempre città da Kuchaevsk, e ancora una casa. In Makiivka 7 case danneggiate e 500 persone senza luce. Questo è notizie da Repubblica di Donetsk, da Lugansk. E nella giornata di ieri il rapporto dal fronte che negli ultimi 24 ore il territorio della Repubblica solo 3 volte è stato violato il regime del cessate il fuoco. E vicino all'insediamento Kalinava è stato lanciato 65 mine di calibro 120-82 mm. Il comando delle forze militari ucraine non riesce a controllare abbassamento di stato morale psicologico dei militari che si trovano in zona di cosiddetta ATO. In parti del centro abitato Nižnie Teplo, in base di un conflitto scoppiato da rifiuto di eseguire gli ordini delinquenti, un militare delle forze militari ucraine di nome Galavagni, del 1975 come anno di nascita, ha dato il fuoco ai propri comilitanti. In risultato dell'incidente, due militari sono stati uccisi e altri cinque sono feriti. Stesso Galavagni ha lasciato le posizioni di unità e fuggito, ha preso con sé Kalashnikov piegabile e tre granate. In regione Stanichna-Luganski sono in piedi tutte le forze della difesa dell'Ucraina e le forze del Ministero dell'Intero. E anche le forze militari ucraine. È stato indetto il piano di intercettazione di questo militare. E su questo fatto è arrivata la commissione in capo con il colonnello Kruglov. Insieme con questo, le forze militari ucraine continuano a violare le condizioni della presenza delle armi pesanti a lungo linea del contatto previsto dagli accordi di Minsk. Con la ricognizione della Repubblica di Lugansk, la ricognizione ha scoperto il trasferimento in parti di centro abitato Alexeyevka, colonna che contiene 4 RSZO 21 Grad, 2 automobili Gaz 66 con personale e 6 camion Ural con munizioni. Oltre questo, i VSU, forze militari ucraini, continuano a effettuare dall'aeroporto di città di Severodonetsk lancio dei droni tipo Shagow, che in precedenza erano in adattazione dei forze militari americani. Ecco, e dopo se posso passare un pochino ad altre notizie, volevo dire che Ucraina adesso stanno aspettando il prossimo tranche di circa un miliardo dei dollari, e quindi una ripresa sostenibile richiede il completamento della trasformazione strutturale dell'economia, per cui c'è lavoro da fare, soprattutto nella lotta alla corruzione e nel miglioramento della governance. Il governo ucraino ha fatto passi da gigante per correggere la crisi economica del paese, ma c'è ancora molto lavoro da fare, tra cui la ristrutturazione del debito residuo. E quanto sostiene la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, dopo il via libera alla nuova tranche di aiuti da $1 miliardo al paese. Una ripresa sostenibile richiede il completamento della trasformazione strutturale dell'economia, per cui c'è ancora molto da fare, soprattutto nella lotta alla corruzione e nel miglioramento della governance, ha detto Lagarde, che ha anche osservato come l'obiettivo principale per il recupero sia il miglioramento delle amministrazioni fiscali, idoganale e la riforma delle pensioni. E sulla questione di corruzione, come è stato detto dal procuratore generale Dmitry Lutsenko, lui ha dichiarato una trasmissione televisiva che è stato aperto il caso penale contro il ministro degli interni dell'Ucraina Arsen Avakov, e da parole di Dmitry Lutsenko, che il motivo, insomma la base sul quale è stato aperto questo fascicolo è stata la lettera scritta dal capo del centro di impedimento alla corruzione Vitaly Shabunin. Ma con questo il capo di settore non ha precisato sul che articolo si stanno svolgendo le indagini, ma in commenti il consigliere del capo del Ministero degli Interni, Zarian Shkiriak, ha detto che non c'è la sensazione in apertura del caso penale verso Arsen Avakov. In intervista ai giornalisti, Zarian Shkiriak ha sottolineato che non capisce perché questo fatto è stato la notizia di quel giorno, perché non c'è niente di straordinario e non porta nessun problema a Arsen Avakov. E infatti, oltre a questo, Zarian Shkiriak ha notato che, nonostante l'apertura del caso penale, Arsen Avakov rimane sul posto del ministro degli interni. Così funziona in Ucraina. E dopo, non so se voi mi permettete ancora, volevo sempre sul questo fondo umanitario. Non so, ma è strano, sul sito del presidente ucraino Piotr Poroshenko ancora questa notizia da 1 agosto del 2016 è apparsa una petizione per riconoscere il Fondo Umanitario Internazionale come organizzazione terroristica. Chiedo al presidente di riconoscere ufficialmente il Fondo Umanitario Internazionale come organizzazione terroristica. Tutti quelli che vi lavorano come terroristi ed infine di formulare una strategia di Stato contro loro, si afferma nel testo. L'autore della petizione attribuisce al Fondo Umanitario la responsabilità della disastrosa situazione economica in Ucraina e di rimborsare i prestiti finanziari con tra virgolette l'innalzamento dell'età di pensionamento e le percentuali prese dai profitti delle imprese ucraine. Inoltre la petizione afferma che il Fondo Monetario vuole burocratizzare il paese. Spesso al presidente Poroshenko giungono petizioni bizzarre. È stato chiesto di staccare la Crimea dalla terraferma e farla diventare un'isola, di rinominare l'Ucraina in Kievskaya Rus, Rus di Kiev, far pagare una tassa per il sorvolo dei satelliti russi, così come di pagare gli stipendi ai cittadini con i prodotti dolciari della sua azienda Roshen. E per poter essere presa in considerazione la petizione del presidente ucraino entro 3 mesi deve essere firmata da almeno 25.000 persone. Così questo queste notizie.
Ecco, noi ti ringraziamo come sempre. Ecco, noi purtroppo, come sai, siamo in chiusura di trasmissione, quindi purtroppo dobbiamo chiudere. Comunque, come sempre, sei stata veramente molto esaustiva e molto chiara in tutte le informazioni, insomma, che riesci tu a darci da lì.
Se c'è qualche errore, perché scusate.
Ma vada, assolutamente, anzi sei bravissima.
Forse capita.
No, sei bravissima, anzi è un contributo veramente fondamentale per noi, insomma, quello che ci dai ogni giovedì. Quindi noi di nuovo ti ringraziamo tantissimo e ci risentiamo, insomma, alla prossima trasmissione.
Grazie ragazze, grazie cari ascoltatori, buona serata.
Un abbraccio, Larissa, ciao.
A presto, ciao.